Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Pop. Ciao da Niccolò Vecchia, questa è C'è di Buono. E anche per questa domenica circa mezz'ora a nostra disposizione per parlare di cibo, di cucina, di cultura gastronomica. Oggi in particolare ospiterò e le darò tra poco il benvenuto una delle giornaliste gastronomiche più importanti e più influenti del nostro paese. Racconteremo con lei il suo lavoro e in particolare un libro uscito da poco che ci farà sicuramente parlare di cucina, di ricette, ma anche di altri argomenti, di cinema, di letteratura e del percorso di una persona in particolare a cui è dedicato questo libro, ma insomma tutto questo lo sveliamo tra pochi istanti. Vi racconto soltanto che se volete ritrovare questa o altre puntate del passato più o meno recente di C'è di Buono potete andare nella sezione podcast del sito radiopopolare.it, oppure C'è di Buono in podcast la trovate anche sulle principali piattaforme. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. La puntata di C'è di Buono di oggi, come vi dicevo, vede il ritorno sulle frequenze di Radio Popolare di una voce che già abbiamo ospitato un paio di volte, quando C'è di Buono si trovava in un'altra posizione del palinsesto di Radio Pop, ma lo spirito rimane il medesimo e quindi con lo stesso entusiasmo, lo stesso calore do un bentornata ad Angela Frenda. Grazie di essere con noi, buona domenica Angela.
Ma grazie a voi, grazie a te.
Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera, che in questi anni ha fatto tantissime cose, partendo appunto da questa posizione con lo sviluppo di Cook, il Festival Cook Fest e poi altri progetti di cui parleremo oggi. A C'è di Buono ti abbiamo ospitato un paio di volte per parlare di tuoi libri, oltre che di Cook, e in questo caso c'è un libro nuovo, nuovissimo, proprio appena arrivato, che si chiama Una torta per dirti addio, vita e ricette di Nora Ephron. Allora, io partirei proprio da una domanda iper introduttiva su questo libro, sull'idea, sullo spunto di fare un libro di questo tipo che ha a che fare con la cucina, con le ricette, con una passione per la cucina di Nora Ephron, ma parlando di una persona che del multiforme ingegno, diciamo, ha probabilmente fatto un vero simbolo, dato che effettivamente una donna straordinariamente impegnata in direzioni diverse. Allora parto dall'idea di questa ispirazione, dalla fascinazione che hai avuto per questa persona e per il suo lavoro e perché hai deciso di scrivere questo libro, quindi su di lei, prendendo spunto dalla sua vita.
Allora, intanto grazie per l'introduzione, ma in realtà sai che io non è che ho proprio deciso di scrivere il libro. Questo libro è venuto un po' come un'esigenza, sai quando ci sono delle cose che dicono questa cosa va fatta, e si è un po' imposto a me il libro più che io decidere di scrivere il libro. Ed è stata una cosa strana, perché i libri che ho fatto in passato in genere nascevano da un progetto, no? Quindi c'era una progettualità, eccetera. In questo caso no, in questo caso sono partita proprio da una fascinazione, da una passione vera, reale per questa donna che, come dicevi tu, è stata tantissime cose: regista, sceneggiatrice, scrittrice, polemista, cuoca straordinaria, insomma tantissime cose, e che mi ha conquistato per la sua intelligenza, la sua capacità di raccontare il mondo, in particolare l'universo femminile, e l'ironia, che secondo me è oramai veramente uno strumento fondamentale. E quindi niente, mi sono appassionata a lei, a Nora, e ho iniziato a covare dentro di me il desiderio di raccontarla agli altri, perché mi sono resa conto, e sai che ho iniziato a fare dei primi incontri sul libro ancora prima che uscisse, che molti, soprattutto in Italia, usufruiscono e godono delle cose belle che ha fatto Nora, a volte senza sapere che appartengono a lei. Ti faccio un esempio: Eri ti presento Sally, tanto per entrare nell'argomento, no? Che è uno dei film più visti in assoluto della commedia romantica.
Certo.
Molti, se tu gli dici, hai visto Eri ti presento Sally? Ti dicono sì. Se tu gli dici, ma lo sai che ha sceneggiato Nora Ephron? No. Se io ti dico Insonnia d'amore, molti sanno cos'è Insonnia d'amore o Giulia in Giulia, ma non sanno che l'ha girati lei. e così via, tantissime altre cose. Io ti dico, Affari di cuore, il film con Meryl Streep e Jack Nicholson, tutti l'hanno visto, ma nessuno sa che è la storia vera del suo secondo matrimonio. Quindi proprio sono un po', mi sono messa il mantello della vendicatrice mascherata e ho detto no, adesso vi dico io. Di chi ha fatto tutte queste cose meravigliose. E quindi nasce da questo, ecco, nasce da questa esigenza qui, di raccontare chi era Nora Ephron.
Prima di lavorare all'idea di un libro dedicato a questa storia, alla sua vita e ad alcuni aspetti poi evidentemente della sua vita, tu, Nora Ephron, come l'avevi scoperta? Quali sono magari le cose che ha fatto nel corso della sua vita che più ti avevano appassionata, magari negli anni precedenti?
Guarda, io anche ero stata un po' vittima di, come tutti, no? Anch'io avevo visto i film, ma non avevo. È capitato in un periodo difficilissimo della mia vita, quando avevo appena avuto mio figlio, quindi circa 16 anni e mezzo fa, e come molte donne ho attraversato un momento difficile post-gravidanza. Quindi ero a casa, non stavo ancora bene, insomma così. E proprio per caso mi è capitato tra le mani questo libricino, Affari di cuore, che io avevo comprato qualche anno prima. È una vecchia edizione Feltrinelli. Purtroppo Feltrinelli non lo pubblica più, e questa è un'altra delle battaglie che farò in questi mesi, perché è una vergogna, bisogna ripubblicare Affari di cuore. E l'ho letto e io sono rimasta folgorata perché, non so se tu hai visto Affari di cuore, però è la storia di questo matrimonio. Lei a un certo punto, lei si è sposata 3 volte. La prima, vabbè, è stata ininfluente. La seconda sposa Carl Bernstein, che era uno dei due giornalisti del Watergate, Woodward e Bernstein. Ok, quindi immaginati, sposava un monumento americano, cioè coloro che avevano sbugiardato Nixon, quindi insomma una robona enorme. Si sposano, matrimonio pazzesco, diventano la Golden Couple americana, eccetera, eccetera. Peccato che lei scopre, man mano, durante il suo matrimonio, che Bernstein in realtà era uno che correva dietro a qualunque donna camminasse, diciamo, nel raggio dei 3 metri. E soprattutto lei inizia a tradire serialmente da quando lei ha il suo primo bambino. E quando lei è incinta del secondo, scopre che lui sta con la sua migliore amica. Per cui lei fa una cosa geniale, secondo me. Cioè, da una cosa così di solito uno non si rialza più,
Sì.
no? Cioè, lei fa questo, lei va via di casa con i 2 bambini, cioè con quello che aveva nella pancia e quello nato, si chiude in una casa per 6 mesi e scrive un romanzo che si chiama Affari di cuore, appunto, che è la storia romanzata del suo secondo matrimonio e lo sbugiarda pubblicamente davanti a tutti, ovviamente con degli pseudonimi, ma tutti capiscono che è quella roba lì. Diventa un caso editoriale pazzesco. Lei diventa ricca, per la prima volta, perché prima era solo famosa. Diventa ricca, compra un appartamento, l'ha raccontato tra l'altro in un suo libro, il suo primo appartamento, e, come dire, vendica un dolore, no? Una sconfitta, la trasforma in una vittoria. Ecco, questa è la cosa che me l'ha fatta amare follemente, cioè lei fa di una situazione di disagio una situazione di rivincita. E lei diceva sempre alle donne, lei è stata una grande mentore, amica delle donne, siate sempre le eroine della vostra vita e non le vittime. E a me questa proprio è una frase che mi è entrata nel cuore e me l'ha fatta amare follemente. E Affari di cuore diventa un caso ovviamente editoriale che divide l'America. Lui non si è più ripreso, secondo me, Bernstein, da questa storia. Infatti poi è nata tutta una polemica per il film, lui ha combattuto perché apparisse almeno un padre amorevole, insomma, vabbè, è una lunghissima storia che è raccontata nel mio libro.
Libro su cui troviamo in quarta di copertina la frase che citava poco fa Angela Frenda. Il libro è Una torta per dirti addio, Vita e ricette di Nora Ephron, pubblicato da Guido Tomasi Editore proprio un paio di giorni fa, e si apre con un primo capitolo in cui in parte ritroviamo anche delle cose che ci ha detto poco fa Angela, e poi c'è anche un altro elemento che volevo tirare fuori nella nostra conversazione, cioè il rapporto da una parte con un'idea di femminismo di Nora Ephron e l'altra del modo in cui con questa idea di femminismo entra in rapporto invece la relazione con la cucina e con una passione per la cucina. Tu la definisci una persona che ha un alter ego da food writer e racconti anche come nella sua vita abbia sempre rivendicato questa passione per la cucina. Cina. Ecco, mi interessa farti questa domanda anche perché credo che, non lo dico insomma perché sei oggi ospite di Cedi Buono, ma perché è vero che in questi anni tu abbia davvero saputo sviluppare un modo di raccontare la cucina e il cibo con una chiave femminile che poi diventa universale. E da questo punto di vista quindi mi interessa maggiormente sentire la tua spiegazione, il tuo racconto di come una figura come Nora Ephron abbia mostrato un modo di raccontare, di vivere la cucina che ti ha interessata.
Allora, lei sicuramente è stata una femminista ante litteram, cioè ha preso parte a tutte le battaglie del movimento, anzi lei diceva sempre che è tutta una questione personale, e io sono d'accordo con lei, anche se non capita a te, e tu comunque la devi prendere sul personale, quindi l'aborto, il divorzio, tutte le cose insomma che conosciamo, la parità di genere e di salario, l'equità di salario. Però l'ha fatto senza ideologismi e senza intrupparsi, passami questo termine, cioè perché c'è un pezzo di femminismo che un po' ci ha privato del piacere della scelta. Io lo dico sempre, cucinare a me piace moltissimo, ma ho amiche che non amano cucinare e sono rispettosissime anche loro, però non deve neanche diventare un boomerang, cioè che se tu sei femminista non devi cucinare, perché anche quello secondo me è una negazione, diciamo, di se stesse. E lei diceva esattamente questo, cioè lei diceva, quando le chiedevano ma come, ma tu che sei una femminista, sei una donna liberata, di successo, ma ti piace cucinare? Lei diceva sì, anche perché durante il movimento io non ho sentito nessuno che, come dire, si è espresso in maniera contraria, forse parlavano di cose più importanti, disse, liquidava lei ironicamente, però oggettivamente lei era una donna intelligente, talmente superiore da non farsi prendere dagli stereotipi. Ecco, questa è un'altra cosa che me l'ha fatta amare, e ha introdotto il cibo nella sua vita in maniera naturale, nel senso che è stata da sempre un elemento di narrazione. Affari di cuore è un romanzo che ha dentro delle ricette che non so, e quando io a volte, per esempio, non so, quando faccio dei corsi di food writing, io spesso lo utilizzo questo libro, e mi dicono ma che libro, che tipo di libro è un libro di ricette? Io rispondo no. E che cos'è? È un romanzo, ho detto, dove le ricette sono usate come elemento di narrazione. Questa è una cosa molto poco italiana, Niccolò, cioè nel senso che facciamo molta fatica, anche l'editoria italiana fa molta fatica a capire, cioè o c'è la signora con la torta in mano e quella sanno su che scaffale metterlo,
okay.
E possibilmente se è italiano deve essere bruttino il libro graficamente, perché se no non lo pubblichiamo, Niccolò, non c'è verso.
È troppo raffinato, certo.
No. Io quando vado nelle librerie inglesi impazzisco, cioè ho delle crisi proprio di rabbia, no? Perché dico, ma perché questo libro così bello vende e noi invece dobbiamo fare delle schifezze? È così, vabbè. Oppure quello che sono, non so, Mary Kay Fisher, Julian Barnes, cioè tanto per farti dei nomi, noi non capiamo che cosa sia. In realtà sono romanzi, sono libri di narrazione, sono letteratura dove il cibo, la ricetta, il parlare di cucina è usato come elemento del racconto. E lei fece questo nella sua vita. Lei era una grande foodie, era appassionatissima, cioè, si sprecano anche nel libro gli aneddoti con cui lei dava, non so, agli amici consigliava il posto dove potevi comprare il miglior pastrami di New York, qual era il ristorante del momento per mangiare gli spaghetti, cioè era e poi erano famose le sue cene.
Sì.
E questa è un'altra cosa che me la rende vicina, non perché le mie cene siano famose, ma perché questo senso di usare il cibo per accogliere, per accudire, per volere bene, per stare bene con le persone a cui che ami. Secondo me questo è proprio cioè quello come io vivo la cucina, quello che me l'ha fatta amare. E come io credo che vada anche raccontata in qualche modo, no? Cioè non solo fermandoci al piatto, che è un po' quello che anche facciamo tutti noi, cioè non fermandoci al piatto, ma raccontando tutto il mondo che c'è dietro. E quindi lei l'ha sempre fatto in maniera libera, intelligente, l'ha inserito in tutti i suoi libri, film, sono pieni di scene di cibo, no? Uh-huh. E quindi è un modo, tu dici femminile, io forse direi intelligente di raccontare il cibo e la cucina in maniera colta. Ecco, posso dire una cosa che mi farà un sacco di nemici.
Puoi
però,
dire tutto.
Ecco, cioè nel senso che veramente in Italia c'è un concetto di cultura vecchio, desueto. Siamo ancora al circoletto degli intellettuali che se la cantano, se la suonano, ah, come siamo bravi, ah, come siamo belli, che magari saranno anche bravi belli, però non si capisce perché esce il libro di Nigel Slater in Inghilterra e non so, Zadie Smith fa una recensione e qui, capito, c'è ancora la paura degli intellettuali italiani di sporcarsi di sugo, cioè di avere lo schizzetto, capito, che gli dà. E questa cosa ci danneggia, perché invece la cucina è uno degli elementi fondanti della cultura italiana. E Mario Soldati non ne aveva paura, per
Certo,
esempio, no?
certo.
Ecco, ma perché i grandi intellettuali non ne hanno paura? Secondo me i piccoli intellettuali un po' sì, se posso dire, perché c'è questo tema e purtroppo va detto. Poi trovi quelli intelligenti che lo affrontano come va affrontato e quelli invece, insomma, più spaventati, no? E questo ci danneggia perché non fa crescere la letteratura gastronomica italiana.
Riparto da una cosa che raccontavi poco fa parlando di Nora Ephron e del rapporto tra narrazione e ricette per intanto raccontare ai nostri ascoltatori che questo libro, Una torta per di dirti addio, è articolato in 5 capitoli, ciascuno dei quali poi porta con sé una serie di ricette che vengono utilizzate appunto con anche uno spirito narrativo e dando loro un ruolo narrativo. Come sono state scelte queste ricette? Come hai lavorato su questa parte del libro, Angela?
Guarda, hai capito? Il libro è la biografia di Nora Ephron, tanto per chiarire ai lettori,
Certo.
insomma, agli ascoltatori, perché è la biografia di Nora Ephron che io per facilità ho diviso in 5 grandi pezzi, no, della sua vita, quindi il rapporto con le donne, il rapporto col successo, il rapporto con l'amore, il rapporto con l'amicizia e infine il rapporto con la morte. E poi ci siamo messi, mi hanno aiutato 2 persone a questo libro, perché ci ho lavorato 6 anni, che sono Chiara Amati e Benedetta Moro, che io ringrazio molto. Abbiamo fatto un lavoro un po' storiografico, cioè ci siamo andati a pescare le ricette che negli anni lei aveva dato nelle trasmissioni, nei libri, negli articoli. Quindi è stato un lavoro molto. Tra l'altro ci sono degli inediti proprio tradotti, abbiamo chiesto il permesso alla famiglia. Alcuni articoli che, per esempio, in Italia non erano mai stati, non erano mai usciti. E quindi abbiamo raccolto queste ricette. In molti casi sono quelle originali, in altre abbiamo individuato la ricetta e ne abbiamo trovato la versione più simile, perché non in tutti i casi. La maggior parte arrivano da una cosa meravigliosa che è un libricino. Tu sai che lei è scomparsa a 71 anni per leucemia mieloide all'improvviso. E lei, che aveva fatto il suo mantra tutto ispirazione, no? Quindi racconto tutto quello che mi succede nella vita. L'unica cosa che non aveva raccontato è che si era ammalata. L'ha detto ai suoi amici 15 giorni prima di morire. Lo sapevano solamente il figlio, cioè i 2 figli, il marito, Nick, e l'assistente. Lei ha girato giù in giù con la parrucca, ma nessuno lo sapeva. E i suoi amici sono Tom Hanks, Meg Ryan, Meryl Streep, insomma, una lunghissima lista di attori di Hollywood, personaggi famosi, eccetera. E poi che cosa aveva fatto? Questo per dirti quanto questo me la faccia amare ancora di più. Aveva fatto un piccolo file sul suo computer che si chiamava Exit, uscita, e aveva programmato il suo funerale, quindi il tipo di champagne, le tartine, dove si sedevano le persone, che tipo di musica, il luogo, vabbè, era tipico di Nora, aveva fatto come l'ultima cena, no? Cioè lei, come se stesse organizzando una cena. E poi a tutti i suoi amici aveva fatto trovare sulla panchetta dove sedevano un libricino che conteneva le ricette che lei aveva preparato per loro durante la sua vita. Io ho trovato una cosa poeticissima, cioè ho
Molto, sì.
detto, ma pensa, cioè lo vorrei fare anch'io, no? Ti voglio bene, ti faccio l'ultima carezza, ti lascio la ricetta di quella torta che tu amavi tanto, del pollo arrosto, del pastrami, eccetera. Quindi da lì è nata l'idea di mettere in questa biografia anche le ricette di Nora, perché lei fino alla fine le ha considerate un pezzo di se stessa, un pezzo del suo essere Nora Ephron, e quindi le abbiamo divise in questi 5 capitoli, legandole ai 5 tronconi che hanno caratterizzato la sua vita. Poi su ogni ricetta abbiamo ricostruito anche la storia, quindi non so, c'è il pollo di Joan Didion, Nora e Joan Didion sono state grandi amiche per 50 anni e sono andate sempre d'accordo e si adoravano, hanno litigato per avere la ricetta di insalata di pollo, cioè Nora la voleva, Joan non gliela dava. Joanna aveva paura che Nora la facesse meglio di lei, cioè per dirti. Quindi su ogni ricetta c'è un aneddoto, c'è un passaggio, c'è una cosa. Io non so se lo trasmetto, è proprio un libro a cui io tengo molto perché ci ho lavorato tanto e credo che non avessimo niente su di lei fatto in questo modo. Anche in America non è mai uscita una biografia, se non un libro del suo miglior amico, Richard Cohen, che si intitola She Made Me Laugh, cioè mi faceva ridere, però diciamo, è l'unica cosa che abbiamo di Nora. E quindi questo, diciamo, è un modo per restituirla ai lettori italiani.
Si percepisce assolutamente in modo anche piuttosto intenso, insomma, il tuo attaccamento a questo lavoro e credo che lo si colga poi molto anche leggendo il libro Una torta per dirti addio. Angela Frenda, abbiamo ancora qualche minuto per chiacchierare insieme qui a Cedi Buono e io volevo sicuramente farti una domanda su una delle cose su cui hai lavorato in questi anni, che si chiama Women in Food, think tank delle donne del cibo, del vino e dell'ospitalità, un appuntamento per parlare di questi argomenti con le professioniste del settore. Io vorrei chiederti solo di raccontarci qual è stato la scintilla che ha fatto nascere questo progetto e che cosa credi possa portare in questo panorama italiano, internazionale, ma soprattutto immagino insomma italiano del cibo, secondo uno sguardo femminile, appunto.
Guarda, Nicolò, è nato anche questo da un'esigenza, da una passione vera, sincera, perché sai, secondo me uno può, viviamo tutti in un mondo di repliche, no? E di scoperte. Cioè, quando una cosa nasce da una cosa reale, da una passione reale, da un'esigenza reale, poi le cose vengono da sé. Questa è nata proprio da una mia passione per il mondo del femminile, legato anche al mondo del food e della cucina, e da un'osservazione che molto spesso oramai le donne trovano forme di empowerment, quindi mestieri legati al mondo food. Negli Stati Uniti facevano non proprio questo, ma insomma c'era una cordata in questo senso che è legata a Cherry Bomb, che è il magazine, no, al femminile di food. E io mi sono detta, ma perché in Italia non proviamo a fare la stessa cosa? E a creare proprio un fenomeno di lobbying, ovviamente legato al mio giornale, al Corriere della
Certo.
Sera, dove lavoro. Quindi. E quindi abbiamo immaginato questo think tank, come dici tu, è una sorta di, io dico sempre per spiegarlo, che è molto difficile spiegare che cos'è, è una Cernobbio delle donne del cibo, cioè è una cosa, mi piace molto dire una Cernobbio,
Bellissimo, bellissimo.
è una cosa privata dove donne più o meno famose si uniscono, scelte ovviamente da noi, si riuniscono e stanno insieme per 2 giorni, senza pubblico, senza stress, lontano da tutto, facendo proprio lobbying e possibilmente in posti belli, perché è un modo per prendersi cura anche di noi stesse. E ti devo dire che oramai quest'anno faremo la quinta, che sarà sul lago di Como, all'Hotel 3,5, e sai, insomma, veramente ci ha dato delle grandissime soddisfazioni. Spesso anche personaggi famosi hanno partecipato solo per lo spirito di partecipare, perché è una cosa che si autoalimenta, ovviamente. E da quest'anno abbiamo deciso poi di, e ci abbiamo legato, scusami, da subito un'attività benefica, cioè fare qualcosa di concreto per altre donne, quindi abbiamo una collaborazione con Alma, con Cadmi, insomma, diverse cose che adesso non ti voglio annoiare, però il senso è ogni anno fare un po' il punto tra di noi, creare delle reti, tessere delle alleanze, perché a differenza degli uomini, le donne fanno fatica a fare lobbying. Io dico sempre non per cattiveria, ma perché gli spazi sono pochi e siamo più spaventate di perderli. E quindi secondo me è un po' quello, però è questa cosa qui, ed è una delle cose anche questa a cui tengo di più, diciamo.
Avrei voluto chiederti anche di Cookfest, che è la versione, diciamo, nuova dell'evento dedicato al
Sì.
food del Corriere della Sera, che prima si chiamava Cibo a Regola d'Arte, si è tenuto pochi giorni fa, però rinvio i nostri ascoltatori a quello che è stato scritto online, c'è un mini sito tutto dedicato al Cookfest 2024, rinvio evidentemente alle pagine del Corriere della Sera e di Cook, che tu ormai curi da diversi anni. Angela Frenda, è stato davvero un piacere averti con noi. Anche e a questo punto, avendo altre cose da dire, dovremo per forza riparlarci ancora nel corso dei prossimi
Sì, dai, riparliamoci velocemente, non facciamo passare troppo tempo. Per me è veramente un piacere venire da te, quindi grazie da voi, grazie davvero.
Grazie a te, una torta per dirti addio, Vita e ricette di Nora Ephron, Guido Tomasi editore, Angela Frenda, grazie ancora e buona domenica. È tutto anche per questa domenica, c'è di buono, vi dà appuntamento alle prossime domeniche sempre dalle 12.30 alle 13 su queste frequenze, quando volete voi in podcast sul sito radiopopolare.it. Tra poco invece le notizie del giornale radio. Ciao ciao!